benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Alla chiesa di Efeso scrivi: io conosco le tue opere, la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e li hai trovati bugiardi. Per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ravvediti e fai le opere di prima, se no verrò presto e rimuoverò il tuo candelabro.
Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio.
Alla chiesa di Smirne scrivi: io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte.
Alla chiesa di Pergamo scrivi: io conosco le tue opere e dove tu abiti, là dove Satana ha il suo trono. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me. Ma hai alcuni come Balaam, il quale ha posto un'insidia davanti ai figli di Israele per farli cadere, inducendoli a fornicare. Ravvediti, altrimenti verrò presto e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò una pietruzza bianca con un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve.
Alla chiesa di Tiatira scrivi: io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna, Jezabel, che si dice profetessa, di sedurre i miei servi inducendoli a fornicare, perché lei non si è ravveduta. Io la getto in un letto di sofferenze e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. Ma voi, che non avete conosciuto le profondità di Satana, non vi impongo alcun altro peso. Ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince darò potestà sulle nazioni, come anch'io ho ricevuto autorità dal Padre mio.
E darò a lui la stella del mattino. Alla chiesa di Sardi scrivi: io conosco le tue opere, tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Sii vigilante, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. E se cammineranno con me in vesti bianche,
chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Alla chiesa di Filadelfia scrivi: io conosco le tue opere, nonostante tu abbia poca forza, non hai rinnegato il mio nome. Io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono giudei, ma mentono. Li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo. Io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio.
Alla chiesa di Laodicea scrivi: io conosco le tue opere, che non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo, così, perché sei tiepido, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: io mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per coprirti, e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno della mia voce apre la porta, io entrerò da lui.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Padre mio, sul suo trono.
Ciao a tutti fratelli, buongiorno, benvenuti a Radio Blast.
Buongiorno, Regina Benedetta.
Amen, vi amiamo, grazie Signore. Questo canto che avete sentito è Apocalisse capitoli 2 e 3, due capitoli messi in musica, e potete trovarlo anche sulla pagina di radioblast.net sotto il tasto Nostri Canti. Ciao Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica, come stai? La mia voce è quasi tornata, come vedi.
Alleluia, gloria a Dio. Sì, sì, lo so che ancora stai combattendo con un po' di tosse, però vedo che il Signore ti sta dando la forza, ti sta aiutando a superare.
Beh, io combatto una battaglia vinta.
Oh, hai già vinto?
Il diavolo combatte, una già persa.
Ma quello è vero,
gloria
è vero.
A Dio.
Ma il diavolo sa che sta perdendo o no? È consapevole che alla fine lui perderà?
Lui sa che andrà nel lago di fuoco.
E ci crede o no?
Se lui ci crede, è altro che è scritto nella Bibbia.
Ma lui crede quello che è scritto?
Nella Bibbia, altro che.
O è ingannato pensando che potrà ancora vincere?
No. Ho sentito storie di satanisti che dicevano che ad Armageddon loro vinceranno.
Ecco.
Poveracci con la P maiuscola.
Quindi sono ingannati allora?
Ma scusa, se loro possono vincere a Magog e Armageddon, perché non vincevano, scusa, il giorno della resurrezione e non la fermavano?
Vero.
Perché sono tutte frottole, non ascoltate i diavoli e i satanisti.
Ma in Corinzi dice che il diavolo non sapeva cosa sta facendo quando ha crocifisso Gesù, che se avesse saputo non l'avrebbe fatto.
No, cosa c'entra? Quello là è un errore strategico che lui ha commesso. però lui sapeva che andavano al lago di fuoco, Armageddon, tutto quello. Solo che lui non credeva che l'amore di Dio arrivasse al punto di incarnarsi e morire in croce.
Anche se era profetizzato, era scritto. Lui non ha capito niente.
Ma lui non capisce niente. Cioè,
Wow.
il diavolo è molto carnale, no? Non è che lui è una potenza malefica, l'arcangelo del male, lui ha usurpato i poteri di Adamo ed Eva, d'accordo, ma non ha discernimento, non capisce lui le profezie. Ci sono migliaia di profezie nella Bibbia, io ho testamento, il 330 su Gesù, e il diavolo mica le capisce. Cioè, perlomeno non le aveva capite. Adesso gliel'abbiamo spiegate noi, sono 2000 anni che lo predichiamo, le profezie, va bene?
Sì, va bene. E non so cosa dire perché dice che lui sa che andrà al lago di fuoco eppure va avanti così. Sembra impossibile, ma mi rendo conto che lui non ragiona come noi.
Ma
Quindi.
il male in se stesso non è una cosa ragionevole.
No, non lo è, no, non ha senso,
Sì,
infatti.
qui non bisogna aprire un po' la porta, fa entrare un po' d'aria fresca qui. Non troppo, ecco così. Così che anche mentre i fratelli ci ascoltano, anche loro c'hanno un po' d'aria fresca, no?
Speriamo, speriamo che lo Spirito Santo porta un po' di aria fresca. Speriamo.
Alleluia. Gloria al Signore. Allora, cosa abbiamo nel programma oggi?
Prima di tutto, alcune notizie, alcuni updates sulla guerra in Iran. E la Fox News ha pubblicato questo video che credo che alcuni di noi qui, io no, ma alcuni di noi l'abbiamo guardato tutto. Dice: Iranians sense trouble. E Fox News.
Allora, dov'è che sei?
Primo video, che lo trovate anche sulla pagina radio.
Trump?
No, Fox News. Iranians sense trouble.
Ok.
The Strait of Hormuz.
Ah sì, questo qua. Sì, questo qui era Fox News, il primo canale cristiano americano, uno dei più grandi canali televisivi in America, forse il più grande. Perché adesso la CNN, a forza di dire bugie, è crollata, no? E questo sembra che ha preso il posto. È un canale cristiano, si chiama Fox News. Non è proprio cristiano, ma insomma c'ha un sacco di cose. Allora, qui vediamo che c'è anche un articolo del Reuters, agenzia inglese. Reuters, questa agenzia giornalistica, è la più grande del mondo. E si chiama Reuters ed è della Gran Bretagna. Allora, cos'è che dice questo qua?
Trump says Iran's present to US was allowing 10 oil tankers through Hormuz as an apparent goodwill gesture in negotiations.
Allora, dice come apparente gesto di buona volontà, l'Iran regala a Trump un passaggio di 10 petroliere cariche di petrolio che hanno attraversato Hormuz. Va bene.
Cosa significa questo?
Significa.
Perché Iran fa un regalo agli Stati Uniti?
Che ne so io,
Cosa significa?
non so se sono sinceri o fanno finta questi qua, sicuramente fanno
Ma
finta,
in politica pochi
è
sono sinceri.
tutta una finta. Allora qui c'è il Reuters, questa agenzia giornalistica, dice, l'hai letto, no?
Sì, Reuters ho letto.
Trump dice che è un regalo dell'Iran, che l'Iran gli ha fatto a lui, per mostrare la propria buona volontà, e fa passare 10 petroliere cariche di petrolio attraverso Hormuz. E questo è il marzo 26, 26 marzo, quindi 3 giorni fa.
Però hanno appena fatto alcuni negoziati di pace e hanno respinto tutto. Quindi non sembra essere niente di positivo.
No, ma credo che hanno dovuto farlo per via del fatto che c'è la Cina, è il cliente petrolifero dell'Iran numero uno. È la Cina quella che compra la maggioranza del petrolio iraniano. E alla Cina gli dà fastidio questa storia che Hormuz è bloccata. Va bene? Cioè, se fosse vero questa storia che fanno passare il petrolio a colpi di 10 petroliere, questo sembrerebbe l'inizio della fine della guerra. Sembrerebbe che la guerra stesse per terminare, sarebbe anche ora. Però in base a tutti gli altri segnali politici in giro è una confusione totale, eh? Si sparano americani e iraniani, si sparano in tutti i modi possibili, immaginabili. Israele è entrata in campo e le sta decimando i leader, i capi iraniani, li uccide uno a uno, i grandi capi, cioè quelli che gridano sempre morte a Israele, morte all'America e che finanziano il terrorismo. Comunque, appunto, dico, è presto per suonare la tromba, la guerra continua. Va bene. E, praticamente cosa sta facendo l'Iran? Sta bloccando Hormuz, ha fatto passare 10 petroliere americane. Però, con poche eccezioni, Hormuz rimane bloccata. E sembra che Trump ha deciso di mandare dei Marines, alcune migliaia di Marines, c'è la nuova portaerei che ha mandato, carica di Marines, che
Cioè,
vuole
soldati di terra?
soldati di terra, sì, perché sembra che vogliono, Trump sta pensando di invadere una o due isole nello stretto di Hormuz, che sono delle isole chiavi. C'è un'isola che mi pare che si chiama Karg,
Ma appartengono all'Iran?
all'Iran, sì, e sarebbe la chiave di tutte la base per inviare petrolio iraniano, parte di lì. E sembra che se l'Iran non comincia a ragionare, che Trump sembra che vorrà invadere quest'isola, che bloccherebbe tutte le esportazioni iraniane. Cioè, loro bloccano Hormuz all'America e l'America blocca l'Iran. La Russia sta spalleggiando l'Iran a tutta forza. Siccome l'Occidente sostiene l'Ucraina, la Russia dice adesso io sostengo l'Iran, la Cina anche. E questa è la situazione adesso. Stavo guardando un po' velocemente le notizie in Italia. I soliti giornalisti sono sempre lì bloccati. Il gruppo socialista, il gruppo di destra, e non, lì non ragiona nessuno, secondo me non ragiona nessuno, ognuno guarda il suo blocco politico, i socialisti sono con i socialisti, le destre con le destre, e questo è quello che succede in Italia. Insomma, dall'Italia non si capisce niente, cioè deve andare, addirittura stanno già cominciando a parlare di mettere Meloni al Quirinale, la presidente d'Italia, e Draghi prenderebbe il suo posto come primo ministro.
Oh no.
Cioè le banche stanno già facendo, dice, diamo contentino alla Meloni e dacci il primo ministro, che sarebbe Draghi.
Not Draghi
Si
again.
salvi chi può,
Oh
eh.
no. He's back.
Questo è quello
Oh no.
che spingeva la guerra in Ucraina. Ok, io direi che è sufficiente come spolverata. Va
Va
bene?
bene, sì.
Ti basta?
Sì. Vado al prossimo.
Sì.
Ieri abbiamo parlato in diretta di un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di Rita che ci chiedeva cosa facciamo quando apparteniamo a un gruppo di preghiera, un gruppo che si riunisce in casa, ma proprio non vogliono parlare del tempo della fine, non vogliono sentire della venuta di Gesù.
Ma neanche
Anzi,
l'ombra.
dicono Gesù tornerà fra 1000, 2000 anni.
Ma questi non sanno neanche se vogliono che Gesù ritorna.
E ne abbiamo parlato ieri, ma abbiamo ricevuto diversi messaggi molto simili dopo questa presentazione di Rita. Per esempio, vi leggo due o tre messaggi ricevuti. Lina dice: anche a me, come la sorella Rita, è capitato di far parte di un gruppo dove quando parlavo dei tempi della fine e di preparazioni e preparare i familiari, andavano in tilt. Mi dicevano che mettevo ansia in ognuno di loro.
Se traduciamo questo, che mi mettevo ansia, capito? Lei dava le scritture che mettevano ansia, che Gesù ha sbagliato, scusa, a dare questa scrittura. Cioè, praticamente l'ansia, cosa volevo dire? Non è così che si accarezzano le orecchie, non è così che si fanno tutti felici. Io sono andato a predicare in una chiesa una volta, e ho dato tutte le scritture che mostravano quando è il rapimento. E alla fine viene il pastore e mi fa, ma no, dice, no, no, non è così. Tu devi anche presentare gli altri punti di vista, che ci sono, qui ci sono leader, anziani, che hanno punti di vista diversi. Devi anche presentare loro, ma togliti, ma per cortesia, sono venuto qua a predicare gli anziani io.
Tu predici le scritture, non tutte le altre possibilità, quello che è scritto.
Ma c'hai qualche obiezione sulle scritture? No, però ci sono altri punti di vista. Ma i punti di vista, buttali in qualche cesso.
È come dire, quando vai in una chiesa, non predica solo seguire Gesù, dare tutto a Gesù, predichi anche le alternative, seguire Buddha, seguire Maometto, devi presentare tutte le possibilità.
A questo punto, scusa.
È quello che dicono?
A questo punto.
No, andiamo alle scritture.
È come se vai nella chiesa cattolica e presenta tutti i punti di vista protestanti. E dove che me lo fanno fare?
No.
Viceversa, tutti i punti di vista cattolici. Ma così non si salva nessuno qua. E Gesù dove lo mettiamo? E la parola? E le scritture? Qui l'unica cosa infallibile è la parola, non è il Papa o qualche pastore protestante. Qui la cosa infallibile è la parola.
Amen.
Solo uno dice amen qua?
Amen!
Questa chiesa mi sembra un po' addormentata. Angelo, vai avanti che ti vengo dietro.
Leggo un altro messaggio arrivato da parte di Maria dall'Italia. Vorrei dire a questa sorella che questa situazione che vive è quella di molti di noi. Nella mia famiglia io non sono ascoltata neanche da quelli in fede. Infatti in questo periodo mi sto preparando senza dire niente, perché allora vengo pure criticata.
Capito? Zitta, impacchetta.
Però il Signore provvede a riunire quelli di noi che hanno lo stesso cuore. Come dice il Signore nella sua parola, bisogna avere la mente di Cristo e tutti un pensiero unanime che è consacrato nello Spirito Santo, quindi che dipende dalla volontà di Dio e non dalla propria.
Amen e amen.
Poi un'altra sorella che si chiama Maria, dalla Germania. Lei è appena tornata dal Sud America, pochi giorni fa è ritornata in Germania.
Sì, è venuto qua per dare un'occhiata, per dare un'occhiata, vedere...
Ed è molto, come dire, frustrata. Dopo che è tornata, prima di tutto quando era qui, ha detto che quando è arrivata in Sud America ha sentito come quella oppressione che sente da anni è sparita. Si sentiva così in pace, si sentiva bene.
E nel suo caso era la volontà di Dio.
Adesso è tornata in Germania e ce la fa più, cioè sta esplodendo. E dice così... Come si fa ad amare e voler vivere in un terreno così tanto maledetto come l'Europa?
Caspita.
Come si fa ad amare ciò che a breve verrà tolto? Come si fa a non amare Gesù che sta tornando, amarlo con tutte le proprie forze?
Dio ti benedica.
Come si fa a tentare Dio, a non assimilare la sua parola, a non viverla veramente? Sta parlando dei cristiani nella sua zona, anche nella sua famiglia, che dice che non vogliono dare tutto a Gesù. Io sono come Giacomo e Giovanni, vorrei chiamare fuoco dal cielo. Qui la fede anche nei credenti è morta. Tutti si girano dall'altro lato. E io come faccio a vivere in mezzo a capre stolte?
Cioè, che rigettano la parola, no?
Sto facendo lo studio biblico con due pecorelle nuove nella fede e faccio meno fatica.
Meno fatica con le pecorelle nuove, hai capito questo punto?
Anzi, amo quel momento. Vi voglio bene, Dio vi benedica.
Infatti, io volevo parlare oggi del vino nuovo. Comunque, non vi scoraggiate quando taluni credenti del vostro gruppo non sono disposti a pagare il prezzo pieno di comportarsi come veri credenti. Di questi tempi è normale amministrazione, la tiepidezza, la laodicea. È diverso quando fate progetti con pecorelle nuove con le quali condividete la parola e particolarmente le rivelazioni bibliche sul tempo della fine. Di norma, le pecorelle nuove e sincere ricevono il vino nuovo e con entusiasmo. Ma, come li chiamiamo? I pecoroni pieni di grasso religioso vogliono tutto a loro modo, a modo del loro grasso.
Perché credono che già sanno e non devono essere insegnati da nessuno e quindi non ti rispetteranno quando tu parli loro. Invece dobbiamo essere sempre aperti a imparare tutta la vita.
Sì, il problema che abbiamo trovato è che chi ingrassa nelle religioni di solito crederà che il suo, chiamiamolo grasso religioso, è la verità di Dio. Il mio grasso, il mio grassume, il mio grassoccio, è la verità di Dio. Perché no? Ma sì, è così, me l'hanno insegnata da 50 anni. E non ha nessuna importanza se questo, il loro grasso non ha niente a che fare con le scritture, che sono assenti. Qualcuno le usa e le interpreta in modo terribile, all'incontrario. Cioè, basta vedere, cattolici e protestanti sono secoli e secoli che non possono vedersi e vanno avanti, ciascuno col suo grasso. Anche se vai da loro con scritture attinenti, chiare, niente da fare, a volte è lo stesso che parlare al vento. Chi è che ha provato a parlare al vento qua? La parola non ha effetto. I falsi profeti hanno fatto un buon lavoro per immunizzarli. Non ci scoraggiamo.
Amen.
Quel che dobbiamo fare è cercare otri diversi. Sto parlando di otri. Sai cosa sono gli otri? Dove si metteva il vino.
Mm-hmm.
Poi nelle botti e poi... Ma prima delle botti, nella Bibbia, usavano otri. C'erano... Era pelle di animale. E la Bibbia parla degli otri. Noi dobbiamo cercare gli otri adatti. Gesù ha detto... Com'è che li ha chiamati Gesù? Otri nuovi. Andiamo lì da Gesù, da dove parla degli otri nuovi. Luca 5, 30-39. Attenzione, prestare attenzione, anche se non siete vinai.
I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù: «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?» Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati».
Hai capito? I malati erano otri più nuovi. Vai al 37.
«Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri».
Capito? Attenzione, attenzione che tipo di otri che state incontrando.
«Il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi».
Otri nuovi.
«E nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo».
Perché dice?
Perché dice: «Il vecchio è buono». Luca 5, da 30 a 39.
Hai capito.
E proprio come hai detto tu, quelli che hanno già gli insegnamenti della religione dicono: «No, sono cose buone, il vecchio è buono, non serve quello nuovo».
La mia vecchia religione protestante di 1000 anni, sì. O cattolica.
Sì.
È meglio del tuo nuovo, cos'è che vino è? Sono profezie del tempo della fine. Oh, non ne parliamo neanche, Gesù torna tra 2000 anni. Garantito dal vino vecchio dalla cantina.
Mm-hmm.
Allora, cioè, il vino della loro religione, secondo loro, vecchia religione, vecchio vino, è buono, perché anzi è meglio della parola, meglio delle scritture. Gesù cercava di mettere la sua parola di vino nuovo in tutti gli otri, cioè in tutti i cuori. Ma gli otri vecchi, cioè erano fatti di pelle. E siccome erano fatti di pelle, allora siccome il vino fermenta, mio padre faceva il vino, me lo faceva vedere, il vino fermenta. Fermentava un sacco di giorni, fermentava, sembra che bolliva. Allora, se cosa fai? Se tu metti il vino nuovo che deve fermentare in un otre fatto di pelle di animale come si usava, però uno vecchio già usato, scoppiavano, non erano forti abbastanza da mantenere da contenere la fermentazione. Ed è questo il punto. I vini religiosi sono vini da invecchiamento, di annata, ma non così il vino della parola di Cristo. Quello va bevuto subito, non va fatto invecchiare come il Barolo, Valpolicella, ci sono vini adatti ad invecchiamento. Come dice Dio, andiamo da Isaia 55:1, per favore.
Oh, voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Isaia 55, verso 1. Qui vediamo non c'è niente di vecchio che dura da mille anni. Il Signore è sempre nuovo, ci dà sempre cose nuove per aiutarci. Non è che dobbiamo rimanere con il cibo vecchio, che ammucchia, che non ti nutre più, ma il Signore sempre ci dà il cibo nuovo, fresco, buono.
Grazie, Signore. Il vino religioso neanche te lo danno a offerta libera, dipende dal cuore. Dovrebbe dipendere dal cuore, ma no, invece nelle religioni no. Nella Bibbia, 1 Corinzi 16, 1 e 2, cioè non è che sono contro le offerte, io le ricevo anche, quindi non posso essere ipocrita, ricevo le offerte, però devono essere spontanee, non possono essere spinte, va bene? E se tu vai in una chiesa e tu non dai, loro ti danno il loro vino vecchio e tu devi pagarlo, e se non dai ti guardano storto e prima o poi ti cacciano. Il vino della parola di Gesù invece è gratis. Il vino che Gesù ci dà è gratis. Certo, può dare offerte per la tua chiesa, logico, sì. Ma lui te lo dà gratis. E allora bisogna... E quando Gesù te lo dà, il vino nuovo, come speriamo è quello che stiamo dando oggi, il vino nuovo, speriamo, Dio aiutaci. Ma bisogna però consumarlo subito, bisogna metterlo in pratica subito. Questo è un vino che si beve di colpo. Non si mette sotto il letto a lasciarlo invecchiare. Sotto l'armadio. Cioè, se non facciamo questo, allora il vino che non consumiamo lo conserviamo come la manna che andava consumata subito, se no si rovinava lo stesso. Se non consumiamo il vino di Gesù, la parola, subito, diventiamo come sedimenti, fondi di bottiglie religiosi. Cioè, appunto, il vino vecchio che Gesù parlava. Hai messo questa foto del vino sulla radio?
Sì.
Brava. Vedi, diventa così il vino invecchiato. No, non vogliamo vino invecchiato. Mm-hmm. Vogliamo vino fresco, nuovo. E appena Gesù ce lo dà, lo consumiamo, lo prendiamo, e lo diamo al Signore e non ci ubriachiamo che non ragioniamo più. Ma ci rende felici. Questo vino... Il vino sedentario delle chiese, pieno di sedimenti, di fondi, come i fondi di caffè, il fondo del vino. Questo vino non farebbe scoppiare nessun altro vecchio. Gli altri vecchi ricevono vino dalle chiese e non si lamentano, non succede niente. Quindi attenzione a che tipo di vino stiamo prendendo. Parlo ovviamente di vino spirituale. Se volete che il vostro messaggio profetico, fratelli, e torniamo al punto di certi che quando gli date il messaggio esplodono. Torniamo lì. Se volete che il vostro messaggio profetico, che molti di voi si lamentano, che molti credenti non accettano niente. Quindi, se volete che il messaggio al tempo della fine sia ricevuto, non sarà sufficiente versarlo per quello che è vino nuovo. Non è sufficiente. Bisogna anche versarlo in otri nuovi. Non so se mi spiego.
Sì.
Non è sufficiente dare vino nuovo. Ma queste sono profezie, queste sono scritture. A loro non gli interessa niente. Preferiscono il vino vecchio. Non appena trovate resistenza alla parola, particolarmente la parola profetica, biblica, ecco che siete alla presenza di vino vecchio. Vi resistono? Vino vecchio. E come Gesù ha detto, ripeti Luca 5:37.
Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri, il vino si spande e gli otri vanno perduti. Luca 5:37.
Bene. Ora, non parla perché molti fratelli, cioè, si lamentano, non solo per quello. Ma ne parlo e voglio parlarne anche perché molti fratelli sono colpiti dal fatto che i credenti religiosi non accettano più la parola. Gli danno la parola e non l'accettano. Ma come, non sono religiosi? Sì, non ascoltano la parola ogni settimana. Sì, ma non. È come i farisei seduti in sinagoga ad ascoltare ogni sabato, e però arrivava Gesù, niente, non capivano niente. Cioè, ne parlo perché molti credenti religiosi non accettano più la parola se non è mischiata, addolcita dal vino religioso insegnato loro dalla particolare religione che frequentano.
E questo.
In base alla religione che frequentano, vogliono quel tipo di zucchero. Hai visto mai gente beve vino che ci mettono zucchero dentro? È pazzesco! Però il vino sofisticato e imbrogliato fanno così.
Questo è successo durante la storia sempre, quando lo Spirito Santo si muoveva in una persona nuova che portava un nuovo movimento con messaggi nuovi. Le chiese tradizionali di prima sempre hanno perseguitato questo nuovo movimento, perché le chiese tradizionali che esistevano prima non potevano accettare che Dio potesse usare qualcun altro che loro, che potrebbe predicare, parlare attraverso di qualcun altro che loro stessi, e hanno sempre perseguitato i discepoli nuovi che erano vino nuovo, in odri nuovi, che andavano anche oggi se vai per le strade evangelizzare ti fermano, dicono no, è sbagliato, perché solo quello che loro fanno è giusto. Sono stuck in their routine.
Sì, sono incastrati nel loro tran tran.
Sì, il Signore non può neanche raggiungere loro, parlare con lo Spirito Santo, perché non vogliono uscire dal loro routine e non permettono neanche agli altri
Che
nuovi
vorrebbero?
che vorrebbero farlo. È successo con Gesù, quando è venuto Gesù con un messaggio nuovo, i farisei lo hanno perseguitato fino alla crocifissione. Quindi succede sempre, ogni movimento che lo Spirito fa nascere, quelli di prima li perseguitano.
Sì, il vino vecchio è meglio. Il vino dei farisei è meglio di quello di Gesù. Questo non è mai cambiato, è sempre stato così. Ogni volta che un grande uomo di Dio è sorto nelle chiese protestanti, cattoliche, un Don Bosco, un San
Sì, sì,
Francesco,
sì, sì.
John Wesley, cioè, cosa hanno fatto le chiese? No, 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 vecchi bottiglioni di vino. Non invecchiato, vino marcito. E se lo bevono. Guarda, non importanza cosa tu bevi o mangi, cioè dopo qualche giorno diventi assuefatto, può essere anche una droga. Se ogni domenica vengono lì col cucchiaino, ti danno un cucchiaino di dottrina, diventi assuefatto. Non importa se è cattolico o protestante, basta ripetere ogni settimana. E se qualcuno dice, ma a me questa robaccia mi fa schifo, non mi piace, oh, orgoglio, devi essere umile, devi sottometterti alla Chiesa. Ma alla Chiesa che vada a pedalare, alla Chiesa, chi è la Chiesa? La Chiesa deve affittarsi una bicicletta tandem, il pastore davanti e gli altri dietro. C'è questa storia di adorare, venerare la Chiesa. Il primo trucco del diavolo, i farisei erano lì a venerare le sinagoghe. Arriva Gesù e neanche lo riconoscono. E i fratelli si lamentano, ma siamo qua a evangelizzare dei religiosi, ma questi qua non gliene frega niente che gli diamo la parola. Questi qua dicono, ma Gesù torna fra 2000 anni. Come 2000 anni? Come 2000 anni che Gesù, qualunque chiesa ho predicato io che. Ho fatto la domanda, spesso credete che siamo nel tempo della fine? Tutti quanti angeli dicevano,
Sì, sempre hanno detto sì, sempre.
siamo nel tempo della fine. Ma allora vai Matteo 24:34, dice, questa generazione non passerà che tutto sia adempiito. Come tutto? Tutto sì, compreso il ritorno di Gesù, il rapimento. Quindi se siamo nel tempo della fine, svegliamoci anatroccole addormentati che possiamo essere. Se siamo al tempo della fine vuol dire che Gesù tornerà in questa generazione. Ma loro non lo capiscono questo, perché nel vino vecchio che gli danno non c'è questo. Dimmi, Angela.
Sì,
Ha alzato
un
la mano.
messaggio arrivato da parte di Maria Dora. Dice, dice: la stessa cosa mi successe anni fa con un gruppo di preghiera cristiano. Chi mi inserì in questo gruppo era un'amica evangelica. Io sentivo nel cuore di avvertire queste pecorelle, non solo parlare sempre dell'amore di Gesù. Tutto quello che ho imparato da voi con scritture lo comunicai al gruppo. Questa mia amica evangelica mi riprese, dicendomi che spaventavo le pecore, le facevo scappare. Mi accusò di essere una ribelle alla parola, avere lo spirito di Jezebel. Mi cancellò dal gruppo.
Addirittura Jezebel, cioè il bue che chiama cornuto l'asino.
È triste vedere cristiani che non credono alla parola. Ho pregato tanto per questa sorella che il suo cuore si apra a tutta la verità.
Poveraccia.
Maria.
E continuiamo a pregare. Ma guarda, una volta che ogni settimana gli dà una siringata di droga, cattolica o protestante o testimone di Geova o mormonica, quello che è, e basta, si abituano, e quello è quel vino vecchio e per loro è sempre nuovo. Guarda, torniamo alle parole di Gesù per la risposta. Matteo 15, 12 a 14.
Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, versi 12 a 14.
Praticamente i discepoli hanno detto a Gesù: ma lo sai che i farisei, quando hanno ascoltato il tuo discorso, sono rimasti scandalizzati? Verso 12. E Gesù cosa gli ha risposto? Allora dobbiamo aggiustare il messaggio. Dobbiamo predicare le diverse opinioni. È così che Gesù gli ha risposto?
No.
Perché qui bisogna fare contenti tutti, anche Giuda. Anche Giuda ha i suoi punti di vista. Tutti hanno diritto, siamo una democrazia. O meglio detto, una demonocrazia. Si salvi chi può, ragazzi, si salvi chi può. Io prego e auguro a questi fratelli religiosi di togliersi gli occhiali religiosi e guardare a Gesù, guardare alla Bibbia, guardare alla parola.
Amen.
Cosa state lì a farvi infinocchiare da questi religiosi? Seguite la Bibbia, seguite Gesù, e la Chiesa la fate ovunque volete, dove volete, dove due sono riuniti io sono lì. Matteo 18, 20, dove due o tre sono riuniti io sono lì. Perché Gesù ha detto una cosa così radicale, così drastica? Perché sapeva che la Chiesa sarebbe andata fuori binario. Già nel 96 dopo Cristo, messaggio alle sette chiese, Apocalisse capitolo 1, capitolo 2 e 3, ce n'era solo una che ha superato la prova, una, Filadelfia. E adesso tutti i falsi profeti si fanno finta che sono di Filadelfia. Chi gliel'ha detto a loro? Chi gliel'ha detto che non sono invece di Laodicea o di Sardi? No, siamo di Filadelfia. Imbroglioni. Andiamo?
Sì. Allora, cambio soggetto e parliamo della Chiesa nel tempo della fine. Fratello Giuseppe, abbiamo parlato ieri nella diretta un po' di come essere preparati, visto la crisi che esiste attualmente nel mondo per via della guerra, dei prezzi che sono aumentati, la mancanza del carburante e tante altre cose. Visto che dobbiamo essere preparati per tempi anche peggiori, che la Bibbia sta annunciando arriva il periodo dell'Anticristo, della grande tribolazione, possiamo ancora parlare di come deve essere una Chiesa preparata? Come può una Chiesa essere fortificata per poter affrontare questi tempi che stanno venendo? Che già sono arrivati oggi, dobbiamo essere oggi forti e pronti. Ma cosa dobbiamo fare?
Vengono afflizioni delle quali le profezie ci dicono saranno il periodo che la Bibbia chiama grande tribolazione, ma anche il tempo di angoscia per Giacobbe. Geremia 30, 5 al 9.
Così parla il Signore. Noi udiamo un grido di terrore, di spavento e non di pace. Informatevi e guardate se un maschio partorisce. Perché dunque io vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come donna che partorisce? Perché tutte le facce sono impallidite? Ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai altro di simile. È un tempo di angoscia per Giacobbe. Ma tuttavia egli ne sarà salvato. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io spezzerò il suo giogo dal tuo collo e romperò le tue catene. Gli stranieri non ti faranno più loro schiavo, ma quelli di Israele serviranno il Signore, il loro Dio, e Davide, loro re, che io susciterò loro. Geremia 30, versi 5 a 9.
Bene, quindi viene questo tempo che è grande angoscia, grande tribolazione, che Gesù ha parlato in Matteo 24, 21. E dice, ahimè, quel giorno è grande, non ce ne fu mai un altro simile. Tempo di angoscia per Giacobbe. Tuttavia, egli, Giacobbe, ne sarà salvato. Sappiamo che ci sono due Israele, due chiese cristiane.
E cosa significa sarà salvato?
Sarà salvato dalla tribolazione che viene.
Cioè quella parte della chiesa che è fedele sarà salvata?
Sì. Mm-hmm. E anche la parte di Israele. Giacobbe.
Israele cristiana o Israele geografica?
Israele geografica, ah. Israele di Mosè. Mm-hmm. Anche quella lì c'è una parte di Israele, di Mosè, che si convertiranno. Mm-hmm. Lo vediamo nella profezia che Israele si converte più o meno subito prima di Armageddon. Quindi qua dice il Signore, informatevi, guardate se un maschio partorisce. Il mondo è impazzito. Non sono come profezia adempita, oggi parlano di queste cose.
Sì, sì, ma tanto.
Non è oggi in voga.
Si spinge tanto questa ideologia.
In questo mondo di pazzi c'è chi ci crede queste cose. Ormai il mondo marcia da una abominazione all'altra. Abbandonato Dio, e che altro può fare non avendo Dio? Può solo andare di bugia in bugia, di abominazione in abominazione, da inganno ad inganno. Fratelli, dobbiamo serrare i ranghi, scoprire con quali fratelli possiamo lavorare o no, aiutarci sottomettendoci in amore l'uno all'altro, arrivare al punto in cui le cose materiali e venali diventano secondarie e conta solo la nostra unità nel Signore, conta solo la parola, conta solo i fratelli su cui possiamo fare affidamento nella parola. Quindi arrivare al punto che sarà la parola e lo Spirito Santo a guidarci. Noi in comunità lo abbiamo dovuto imparare, e meglio dire stiamo imparando, e cioè che non saremo mai perfetti, ma almeno siamo in cammino. Può costare molto in termini di orgoglio, umiltà, sottomissione, ubbidienza. Ma nel tempo della fine questi saranno i primi pregi necessari, se siamo disposti di pagare questo prezzo. Alla fine vedremo che ne valeva la pena. Geremia 30, 7 a 9, rileggiamo.
È un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io spezzerò il suo giogo dal tuo collo e romperò le tue catene. Gli stranieri non ti faranno più loro schiavo, ma quelli di Israele serviranno il Signore, il loro Dio, e Davide, loro re, che io susciterò loro. Geremia 30, versi 7 a 9.
Quindi questo susciterò loro sta parlando di Gesù.
Grazie.
E sta anche parlando di ogni pastore, ogni guida vera in Cristo. Pastore di pecore, guida di pecore, che guideranno le pecorelle nel tempo della grande confusione che viene.
Hai detto una cosa, che scoprire con quali fratelli possiamo lavorare. E questa è una cosa che molti fratelli desiderano, perché si sentono soli, anche se sono in famiglia, sono una famiglia da sola, e desiderano collaborare, operare insieme con altri fratelli, ma non trovano fratelli, o se li trovano, dopo un tempo si separano, non rimangono insieme. E con chi puoi collaborare? nel tempo della fine.
E ci scrivono, non sanno cosa fare perché lavorano un po' insieme, ma poi qualcuno comincia a dare i numeri.
Sì.
Certe scritture non le accettano più. Non perché hanno scritture migliori, non ce ne sono, semplicemente non vogliono sottomettersi, sono abituati a religioni fai da te, religioni che fin quando non ti tocca da vicino, però quando la scrittura comincia a dire, sto parlando a te, sei tu, sono io, sei tu, siamo noi che dobbiamo darci una mossa, e allora non viene accettato. E allora io non credo che il Signore abbia problemi a farci incontrare fratelli umili, dico umili, non altolocati di alta nobiltà religiosa, che non sono capaci, o meglio rifiutano di, cioè lavorando insieme sto parlando, rifiutano di cucinare un uovo, spazzare un pavimento, lavarsi i panni propri e di qualcun altro. Mm-hmm. E, ossia fratelli che fanno il possibile per essere una benedizione e non maledizione, altrimenti è inutile far finta di stare lavorando insieme per il Signore, e allora si potrà solo essere amici come prima e ciao, ognuno per la sua strada. È inutile far finta di essere fratelli in Cristo, che fratelli in Cristo non è solo sedersi su una panca e stringersi la mano, ciao, ci vediamo settimana prossima, e se non ti vedo è lo stesso. Non si può mai lavorare con un marmocchio viziato che solo vuole essere servito, ma che dovrebbe essere incoraggiato a continuare di grande indipendenza per conto suo. Vogliono essere dipendenti e lasciateli indipendenti. Incoraggiateli ad andare avanti per conto loro, che lavorare insieme costa orgoglio, superbia. E dipendere uno dall'altro e alla fine dal Signore. Sempre bene di usare periodi come una settimana, un mese, eccetera, quando si progetta, si pensa, si spera, si desidera di lavorare insieme, perché viene il tempo della fine e allora saremo obbligati a farlo. Attualmente non siamo obbligati, c'è sempre l'alternativa che io posso fare meno di te, arrivederci, addio, ma viene il tempo che questo... E ci sarà bisogno di aiutarsi nello spirito e anche materialmente. Guarda, tutto comincia dall'umiltà. È vero che la parola dice, Giovanni 13, Angelina?
Sì.
14.
Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Giovanni 13, verso 14.
E questa è una cosa che piace a tutti. A chi non piace avere i piedi lavati? Ma quando i piedi da lavare sono sempre gli stessi, è quello che deve sempre servire, sempre lo stesso. Allora c'è qualcosa nell'equazione che non collima, non va con la parola. E allora è tempo di inventario. Che succede qua che i piedi da lavare sono sempre gli stessi? Dico piedi da lavare come esempio.
Sì, sì.
Vabbè, può essere qualunque cosa. I piedi da lavare è l'ultima.
Cioè è sempre la stessa persona che si sottomette, che deve subire, e gli altri niente. Quindi no, dice lavare i piedi gli uni agli altri, non solo una persona sempre.
Esatto. Vai, primo Corinzi 7, guarda, c'è una scrittura. 23.
Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Primo Corinzi 7, 23.
Purtroppo... questo funziona anche nelle chiese.
Mm-hmm.
C'hanno le religioni, hanno il loro modo, le loro moine, il loro religionismo, e alla fine diventi schiavo di un predicatore. Cioè, non diventate schiavi degli uomini. Primo Corinzi 7, 23. Quindi dice il Signore riguardo all'accettare persone nuove nella comunità. Andiamo a Primo Timoteo 5. 9 a 13.
La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio e abbandonato Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre, imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. 1 Timoteo 5, versi da 9 a 13.
Insomma, come dire, guardatevi dei mormoratori.
Oh.
Il loro hobby sembra essere quello di abbattere le chiese più che costruirle.
Mm-hmm.
Se state lontani da questi, prospererete in unità. Come, leggiamo qualche bella scrittura. Salmo 133, 1 a 3, come deve essere.
Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Salmi 133.
Gloria a Dio per la vera unità in una chiesa.
Quindi vuol dire che quando c'è unità c'è unzione. È come olio profumato che scende sulla barba. Questa è unzione.
Senza unità non c'è chiesa di Cristo.
Mm.
Infatti chiesa di Cristo nel mondo oggi dov'è? A parte qualche barbagianni che dice siamo noi, la chiesa di Cristo dov'è oggi?
Ma tanti fratelli ci scrivono che nelle chiese che loro hanno visitato o frequentato c'è tanta disunità. Ci sono mormoratori, oppure ci sono dottrine false. Quindi sappiamo che una delle minacce più grandi per il diavolo è l'unità della chiesa. Il diavolo ha paura se la chiesa è unita, perché è forte. Il diavolo sa bene l'autorità che Gesù ha dato alla chiesa, perché dice in Matteo 18, 19, se solo due cristiani si accordano contro il diavolo è vinto. Il diavolo conosce questa autorità e ha paura. Allora cosa fa il diavolo? Porta divisione, porta disunità. È scritto nella Bibbia, uno può cacciare mille, ma due cacciano 10.000. E il diavolo questo lo ha capito meglio che la Chiesa.
Meglio che la Chiesa.
Per questo da sempre il diavolo fa di tutto per portare disunità e liti. Anche quando c'erano sulla terra solo due fratelli, Caino e Abele, litigavano. Il diavolo ha portato disunità dall'inizio.
Fino a uccidersi.
E credo per questo il tuo messaggio è molto importante, fratello Giuseppe, di stare attenti a chi mormora e porta divisione nella Chiesa e non vogliono mai pentirsi o imparare, perché stanno indebolendo la Chiesa, non la stanno fortificando. È una Chiesa senza potenza spirituale, una Chiesa sterile che passa il tempo litigando, non produrrà niente frutto, se non per il diavolo, ma non per Dio. È una Chiesa debole. Quindi stiamo parlando oggi di come fortificare una Chiesa. Una cosa importante è di non permettere al diavolo di portare divisioni attraverso mormoratori o quelli che non sono umili, che non vogliono fare il loro dovere, la loro parte per fortificare la Chiesa, non per indebolirla.
Amen. 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 E allora la risposta sta a noi, ciascuno di noi. Gloria al Signore. Amen, Signore. Preghiamo per unità, vera, vera unità nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Signore, capiamo che non possiamo avere unità se non siamo umili. Quindi io prima voglio pregare, prima di tutto, per umiltà nel mio cuore, per essere sottomessa al tuo spirito, per ascoltare quando un fratello o una sorella parla, per non essere oziosa, per non essere piena di superbia, per non pensare che io so meglio di tutti. Signore, aiutami a essere umile, perché senza umiltà il tuo Spirito Santo non può dimorare in noi. Prego per umiltà, Signore, per sottomissione, per amore dolce tra di noi, perché tutti ti amiamo, tutti vogliamo fare le cose per la tua gloria. Aiutaci, Signore, allora ad essere umili e sottomessi gli uni agli altri, riconoscere la tua voce quando tu parli attraverso il fratello e ubbidire nel nome di Gesù. E così la Chiesa diventa più forte.
Amen. Amen, Signore.
Amen.
Ti benediciamo, Gesù. Aiutaci. Amen.
E sai, per avere una Chiesa forte, stavo pregando questi giorni, credo che è molto importante essere anche stabili nella fede. Cioè, non essere su e giù, scossi da ogni cosa che succede intorno, da quello che la gente dice intorno a te, ma essere stabili. Cioè, io lo so che a volte è difficile vivere con persone che sempre cambiano umore. Adesso sono felice, adesso si arrabbiano. Una delle cose più belle che possiamo regalare al Signore, alle persone intorno, è la nostra stabilità. Perché Gesù è stabile, Lui è fermo, Lui è la roccia sulla quale possiamo stare in piedi senza essere scossi, senza essere incerti. Quindi anche noi dobbiamo trovare questa stabilità. E come si fa? Come possiamo essere sempre forti, cioè non su e giù, scossi, specialmente dalle persone intorno che facilmente ci influenzano con le loro parole?
Beh, dobbiamo trovare il nostro equilibrio nel Signore. Importante. È importante che troviamo il punto fermo sulla roccia, Cristo, e l'armonia di Dio nella nostra vita. Dobbiamo trovare questo. Lui è la pietra angolare.
Amen.
Avremo sempre intorno a noi persone che ci diranno di spingere o di mollare, a seconda della loro ottica, la loro visione parziale, non necessariamente quella di Dio, quella scritturale, no. Preghiamo che la nostra non sia una stabilità, un equilibrio parziale, momentaneo, che dipende dalla meteorologia. E allora avremo la giusta visione solo quando avremo trovato la sua volontà nella nostra vita. Altrimenti saremmo sempre dubbiosi, come diceva Giacomo 1:6-8.
Perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Giacomo 1:6-8.
Guarda, tra l'altro questo stato d'animo genera solo infelicità, insoddisfazione, non ti senti adempito e stiamo solo girando a vuoto. Cose che ci tentano di cercare rifugio nelle cose cosiddette facili del mondo, come alcol, droga, adulterio, false amicizie, divertimenti, internet sporco. Tutte cose instabili, cose che non hanno un equilibrio.
Ma anzi, sono cose che ci buttano giù.
Ci buttano giù e veniamo tentati di incolpare il mondo materiale per ciò che invece viene dal mondo spirituale. Attenzione a non pensare solo al mondo materiale, perché c'è anche un mondo spirituale che ci inganna, ci guida all'inganno, ci tenta, ci imbroglia. Il male che ci perseguita non è solo le cose materiali, anche, ma le cose materiali hanno un'origine, e origini sataniche, da idoli che sono nel nostro cuore. Ed è lì che dobbiamo focalizzare il nostro combattimento, se vogliamo liberarci alla radice. Se non troviamo il giusto equilibrio di Dio nella nostra vita, ossia lo scopo per cui Dio mi ha e ti ha creato, allora saremo una delle tante onde del mare agitate dal vento, spinte qua e là, e rimarremo parte della confusione del mondo intorno. Assicuriamoci, fratelli, di non caderci. Noi vediamo nella Bibbia che Dio non ci ha creati perché fossimo esseri insignificanti, un numerino in mezzo a tanti numeri che formano gli 8 miliardi di esseri viventi. Perché se siamo così, guarda, anche se non fossimo nati, non avrebbe fatto molta differenza in questo mondo, né in quello a venire. Un numerino in mezzo a numerini. Ma il piano di Dio per noi è ben diverso, Efesini 2. Andiamo lì.
Sì.
10:22.
Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Efesini 2:10.
Alleluia, creati per fare le opere buone, non sono salvato per grazia, adesso vivrò come un cretino, adesso io faccio niente tutta la mia vita, c'è la grazia, io non devo fare niente, sono buono a nulla, fa tutto Dio. Ma buonanotte, tu stai sotterrando i tuoi talenti sotto la sabbia, stolto. Andiamo a Efesini 2:20. Siete stati?
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Efesini 2, da 20 a 22.
Gloria a Dio, edificate sul fondamento. Siamo qui nel mondo per uno scopo. Inutile cercare apprezzamenti dal mondo. Il mondo fa finta di apprezzarti, ma non ti apprezza veramente. Non troveremo l'incoraggiamento in Cristo nel mondo. Meglio continuare per la chiamata, il meraviglioso scopo per cui Dio, Padre, ci ha creati. Dio ha anche un meraviglioso luogo, con il nostro nome scritto, che ci attende nel suo regno, 1 Corinzi 2:9.
Come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. 1 Corinzi 2:9.
Gloria.
Bellissimo. Leggere queste promesse è sufficiente per take away all the insecurities.
Fare sparire tutte le insicurezze.
Amen.
Andiamo a Apocalisse 21, 2 sì. e 3.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme,
scendere
dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Questa è la visione, questo è il piano, e verso questo dobbiamo guardare, non al mondo del diavolo che passa.
Udì una gran voce dal trono che diceva:
ecco il tabernacolo di Dio.
Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro. E sarà il loro Dio. Apocalisse 21, versi 2 e 3.
Amen. Questa è la visione. Dobbiamo essere visionari. Cerchiamo di non essere miopi e fermarci nelle pozzanghere del mondo. Un mondo che al di là delle ipocrisie cerca sempre di abbassarti, annullarti, solo finge di valorizzarti, ma ci vuole però come docili, ubbidienti, schiavetti, dei soggetti consumatori, dipendenti dal suo sistema, che in troppi casi il sistema del mondo dove il mondo senza scopo, il mondo senza Dio vive, è una prigione, prigione psicologica, spirituale se vuoi. Secondo Pietro 2:19.
Promettono loro la libertà
mentre
essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Secondo Pietro 2:19.
Va bene, il mondo ti vince, sei schiavo. Non devi fare niente per essere schiavo del mondo, solamente fluire. Adamo ed Eva hanno eletto il diavolo come loro Dio. Cosa ha dovuto fare? Niente, solo mangiare un frutto. Attenzione, attenzione fratelli, non scherziamo. Il mondo ci promette tutto, ma sono solo esche. Il solo che ha mantenuto le promesse è stato Gesù.
Infatti,
che è la verità incarnata.
Amen. Molti giovani fratelli ci scrivono che non riescono a farsi una vita. Cioè, giovani che finiscono il liceo o l'università e non riescono a farsi una vita come era un tempo, come hanno fatto i nostri genitori, noi stessi, perché ogni cosa che tentano di fare va male. Tutti i loro sforzi finiscono in un vicolo cieco. E sono giovani talentati, seri, eppure il mondo non apprezza. Non è che stanno cercando di diventare grandi star, ricchi, ma vogliono solo una vita normale. E il mondo sembra sottosopra. Perché non riesci più a costruire qualcosa in questo mondo, neanche a trovare un lavoro decente per iniziare una vita.
Amen. Viviamo in un mondo senza veri valori, che non sa neanche distinguere tra un feto che abortiscono e il bambino. E dopo aver contrabbandato l'aborto come grande raggiungimento, vorrebbero insegnare questi i loro valori a noi cristiani. La nostra risposta è questa: evangelizziamoli. Allora andiamo, Giuda 1:23.
Salvateli, strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore,
odiando perfino la veste contaminata.
Giuda 1:23.
Amen.
Amen, sì.
L'importante è che ricerchiamo il vero equilibrio spirituale. Il mondo lo chiama psicologia, e cioè che sarebbe il greco, psiche e logos, psiche logo, psicologia, che significano discorso, parola, studio dell'anima, così lo chiamano, si dice in greco. La psicologia vuol dire spiritualità in greco, ma il fatto che senza Dio e la sua parola nella Bibbia, né greci né alcun altro hanno mai capito molto della mente umana, e meno ancora del cuore. Anima e spirito umano non lo capiscono, ci vuole la Bibbia. Per capire a fondo questo dobbiamo studiare il manuale del grande fabbricante, Dio, e del suo grande capo costruttore, che è Gesù Cristo.
Amen.
Allora, vediamo il mondo fuori di testa, in cui i capi stanno guidando i popoli alle loro guerre, guerre studiate a tavolino. A me c'è una foto lì, vota per me.
Sì, c'è una foto sulla pagina di radioblast.net che potete vedere, dove c'è una fila di uomini, uno che li guida, che è bendato, non vede dove va, e lui dice vota per me. È una fila di uomini che lo seguono, anche loro bendati. E dice il primo, seguitemi, so quello che faccio.
So quello che faccio.
Fidatevi di me e delle mie promesse riguardo il futuro. E poi il commento di fratello Giuseppe sulla foto dice, il mondo non sa dove va. Matteo 15, verso 14. Gesù dice, lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, 14.
E questo è il mondo.
Sì.
È il mondo. Vediamo il mondo fuori di testa. E i capi stanno guidando i popoli alle loro guerre. Guerre studiate a tavolino. E se non fosse per il Salvatore Gesù Cristo, sarebbe già stato suicidio nucleare. Diritti al suicidio nucleare. Se non fosse stato per lo Spirito di Dio. E l'uomo dice, perché no? L'uomo senza Dio, dice, perché no? Se devo morire, che muoiano tutti. Hitler, prima di suicidarsi, ordinò ai suoi generali di combattere fino all'ultimo uomo. Il diavolo e i suoi ragionano allo stesso modo. Sgridiamoli.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Le profezie ci informano di grandi guerre, anche nucleari, che devono venire. Gli indemoniati che hanno costruito questi orrori non è che li hanno costruiti per non usarli. Bisogna essere orbi per non vederlo. Lo scopo è di usarli, dando sempre la colpa a quell'altro. Se mi attaccano sono pronto.
Sì, vero.
E tranquillo, prima o poi sarete attaccati. Profezie ci avvertono che le guerre nucleari ci saranno, e più di una. Ne cito solo una che appare essere la prima della serie delle grandi guerre che vengono, e il segnale profetico sarà la prima tromba dell'Apocalisse. Studenti di profezie, prestare attenzione. Non ascoltate le cornacchie che dicono l'Apocalisse non bisogna leggerla. Ma loro forse che tanto non la capiscono. Apocalisse 8, qui siamo all'inizio di ciò che le profezie chiamano la firma del patto dei sette anni dell'Anticristo. E questa pare essere la prima delle grandi guerre atomiche, che anche indica l'inizio del patto dei sette anni. Andiamo a Daniele 11, 21 a 23.
Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale.
22.
Le forze avversarie
saranno
sommerse davanti a lui.
23.
Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati, così affermerà il suo potere e sarà vittorioso, pur avendo poca gente. Daniele 11, versi 21 a 23.
Quindi sta per sorgere un leader politico che poca gente, poca poca, però userà le armi atomiche e vincerà sempre questo qua, in una maniera o l'altra. In che modo? È la saggezza satanica.
Ma non dice che saranno armi atomiche?
Beh, lo capiamo da tante scritture. Per esempio ce n'è uno in Apocalisse 8, vogliamo andare lì?
Sì.
Cioè questa guerra atomica, Apocalisse 8, 6 e 7, è la guerra atomica iniziale dell'Anticristo e che viene annunciata dalla prima tromba dell'Apocalisse. Leggiamo Apocalisse 8, 6 e 7.
I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Il primo suonò la tromba, e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Apocalisse 8, versi 6 e 7.
Quindi qua dice, prima suona la tromba, prima tromba dell'Apocalisse, e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Dimmi te se non è questa una guerra atomica.
Sì, la descrizione sembra atomica.
Dimmi tu se non è guerra atomica.
Ma sì, sì.
Non voglio soffermarmi troppo nelle guerre che vengono. Ne abbiamo parlato nel nostro corso biblico, profetico, che grazie ai nostri fratelli sostenitori, gratuito per tutti che lo richiedono. Ma voglio parlare dello scopo di Dio della nostra vita e del suo perfetto equilibrio divino che Gesù ci ha portato. Oggi voglio parlare di equilibrio. Dobbiamo camminare nello spirito in equilibrio. Attenzione a non sbilanciarci con le religioni pazze. Parlavo di problemi mentali, depressioni, crisi, parlavo di malesseri psichici, scoraggiamenti. Per queste cose il mondo ti riempie di medicine, psicofarmaci, eccetera. Immaginate curare la psiche, che non è altro che il nostro spirito, con una pillola. Infatti, voi parlate con chi volete che prendono psicofarmaci e sono, diciamo, prendono quelle pillole e sono come incoscienti, come fuori dalla normalità. Non ho niente contro dottori e chirurghi, ma lo spirituale dovremmo lasciarlo a Dio e allo Spirito Santo. Il mondo studia la mente, la psiche, ma non è in grado di studiare da dove questi problemi provengono e derivano, cioè da dove derivano? Dal cuore, dall'anima, dal nostro spirito e non ultimo anche dal diavolo. È lui che origina tutti i mali. Il maligno è il dio del male, di tutti i mali, un essere che il mondo, o per finta o per davvero, finge di ignorare. E questo perché non ha difese, ci cade dentro a quattro piedi. Non ha risposte, allora prende una pillola. La pillola, psicofarmaci, sono come delle potentissime aspirine che ti tramortizzano. Ma Dio ci ha dato tutte queste difese necessarie nello spirito, senza pillole. Ce le dà gratis in Cristo, che è la sua parola nella Bibbia. Il segreto, e neanche troppo segreto, sta tutto nel ricevere Cristo e la potenza del suo Spirito Santo. Amen. Allora, amati fratelli, se non avete ricevuto questo potere dal battesimo dello Spirito Santo, assicuratevi ogni giorno di chiederlo a Dio, sia insieme ad altri fratelli che da soli. E questo fino a che lo Spirito Santo non si manifesta attraverso di voi con il suo amore, la sua pace, la sua potenza, le sue guarigioni, miracoli e molto di più. Il Signore ci avverte. Attenzione. 1 Pietro 5:8, Angela.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. 1 Pietro 5, verso 8.
Amen. Allora, questo è quello che Dio ci dice. Attenzione. Da lì vengono tutti i mali. Qui, diciamo, questo è un esempio di preghiera per cacciare il diavolo e il male che sta facendo nella vita vostra.
Amen.
Allora chi di voi desidera pregare con me. Chi ha bisogno di liberazione, preghi con me. Chi ha bisogno di cacciare il diavolo, preghi con me. Preghiamo insieme.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo. O Gesù, vengo a te per riceverti nel mio cuore. Vengo a te, o Padre, nel nome di Gesù Cristo, perché tu mi battezzi nel tuo Spirito Santo. Vengo contro di te, diavolo, contro i tuoi demoni, contro la tua zizzania, contro ogni tuo male.
Amen.
Vengo nell'autorità e nel potere e nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Ti lego, Satana, ti caccio adesso. Non voglio che tu torni, e se torni sarà la stessa musica. Ti lego.
Alleluia.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Riprenditi tutta la tua sporcizia, inganni, spiriti malefici, maledizioni finanziarie, bugie dei tuoi falsi profeti, insegnanti e false religioni contro di me e contro la mia famiglia.
Amen.
Lego il tuo potere e ne sono libero, come è scritto. Giovanni 8:36.
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8:36.
Efesini 5:11.
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele.
Denunciatele.
Efesini 5:11.
E ora, oh Padre, aiutami a studiare nel mio possibile, a vivere in ubbidienza alla tua parola, nel mio possibile, perché so che questo mi manterrà nella tua protezione dagli spiriti del maligno, come è scritto Giovanni 14:23-24.
Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Giovanni 14:23-24.
In un certo senso, tutto il Vangelo è riassunto in due parole. Se uno mi ama, osserva la mia parola. Chi non osserva le mie parole, non mi ama. Semplice. Altro che grazia, super grazia della nonna e della Befana. Il Signore vuole vedere i frutti, dei frutti li riconoscerete. E allora, nel nome di Gesù Cristo e con tutto il cuore, io prego che possiamo mostrarti il nostro amore, non solo piccole predichelle della nonna, Signore, religionette che non valgono niente. Signore, osservare la tua parola, darla agli altri, e in questo modo mostriamo se veramente ti apparteniamo. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Lode a te, Signore. Volevamo continuare il programma con una piccola testimonianza. Siamo stati in giro evangelizzando questi giorni, questa ultima settimana, e io sono stata insieme a Paul. Siamo andati un po' più lontano, allora avevamo la macchina che abbiamo parcheggiato in un parcheggio, e al ritorno, alla sera, quando siamo ritornati per prendere la macchina, io sono andata a un bagno pubblico che c'era vicino al parcheggio. E poi è andato a aspettarmi alla macchina. C'era una signora un po' anziana, io ho fatto un po' di amicizia, le ho detto Dio ti benedica. E dopo c'era una ragazza, non so, più o meno di 30 anni, che sembrava molto euforica, cioè, hola, e cioè, vieni. E io dicevo, mi sembra un po' in droga, non sapevo che dire, cosa fare, no? E dopo sono andato a Paul che mi aspettava nel parcheggio e vedo la stessa ragazza correndo dietro a me e darsi un abbraccio con il ragazzo del parcheggio, perché qui in Sud America spesso volentieri nei parcheggi stanno dei uomini o dei ragazzi che ti aiutano a uscire con sicurezza, diciamo, dal parcheggio, fermano un po' il traffico e dopo gli dai una piccola donazione, no? Per questo aiuto che ti aiutano a uscire dal parcheggio. E mi sono resa conto che erano una coppia, questo ragazzo e la ragazza del bagno. Li abbiamo ringraziato, le abbiamo dato una piccola donazione perché ci volevano aiutare a uscire dal parcheggio. E lei, specialmente con un sorriso grande, mi diceva grazie, grazie, gracias, molto, molto viva, diciamo. Allora abbiamo cominciato a evangelizzarli. E la loro storia è la seguente. Ci hanno detto, si chiamano Abril e Luis, ci hanno detto che sono scappati da una città più o meno 300 chilometri da dove noi eravamo adesso, perché tutti e due hanno combattuto la droga per quasi tutta la loro vita, lui da piccolo e lei da quando aveva 16 anni, adesso ha 31, e hanno veramente voluto, cioè, tagliare i ponti con la droga e formare una nuova vita, andare in altra città, e cercavano lavoro, volevano incontrare lavoro. E lei ci ha detto, noi le abbiamo detto, sapete che Gesù vi può aiutare, solo il Signore vi può aiutare di veramente tagliare i ponti con la droga, perché ci hanno detto, droga non consumiamo più, però consumiamo marijuana. Quella droga non l'abbiamo potuto lasciare. E le abbiamo offerto di pregare insieme a loro per ricevere Gesù nel loro cuore, la salvezza, e per scacciare il demone della droga, dell'addizione, della marijuana, così che possono essere liberati. E lei era super aperta, ci ha detto che quando aveva 6 anni, mi ha detto, Gesù mi ha fatto l'operazione all'utero. E le ho detto, come? Sì, io avevo una cista all'utero, a 6 anni mi hanno scoperta e sono andata all'ospedale con i miei genitori, e nella sala operatoria io ho avuto come una visione, un sogno, non si ricordava com'è stato, ma ho visto un uomo di bianco con un sorriso molto grande, con bei occhi, che mi ha toccato l'utero, e sono uscita dall'operazione bene, tutto è andato super bene, perché ero piccolina, avevo 6 anni, ci potevano essere delle complicazioni. E lei ha detto, sono sicura che quello è stato Gesù, quell'uomo in bianco con un grande sorriso, un bei occhi, è stato Gesù che mi ha toccato e mi ha guarita. E ha detto, io conosco il Signore. E ho detto, Abril, allora perché questa vita di droga? E ritorna al Signore, figlia prodiga, ritorna al Signore. E lei con lacrime negli occhi diceva, sì, voglio ritornare al Signore, voglio ritornare al Signore. E abbiamo pregato con loro. Le abbiamo anche regalato una Bibbia, perché ho detto, avete una Bibbia? Hanno detto, no, non abbiamo nessuna Bibbia. E abbiamo pregato per che possano incontrare un lavoro, perché erano senza lavoro, cioè trovare un lavoro. Lui aiutava nei parcheggi, lei aiutava in giro qui e là con piccoli lavori. Alla fine della evangelizzazione le abbiamo chiesto, avete fame? Ho detto sì, tantissimo, non abbiamo mangiato tutto il giorno perché i soldi sono pochissimi. Allora siamo andati a un negozio di fast food vicino e abbiamo ordinato due piatti, e la signora lì ha detto, diceva, sono piena di clienti, voi dovrete aspettare una mezz'ora, 40 minuti fino a che arrivano i vostri piatti. Che erano anche con le papas fritas, con le patatine. E lei si è offerta, ha detto, posso io fare le patate? Ti aiuto io in cucina? La signora, sì, vieni dentro, aiutami. È stato bellissimo. Ci siamo abbracciati, abbiamo detto che pregheremo per loro per un lavoro. E, lei ci ha anche detto come è uscita dalla droga, e questo voglio dire ai fratelli. Sapete come ha detto lei che è uscita dalla droga? Che adesso stiamo pregando che usciranno anche dalla marijuana nel nome di Gesù. Ha detto che ogni giorno, dopo che ha preso la decisione di lasciare la droga e sentiva il bisogno di drogarsi, diceva, oggi no, domani sì. E veniva domani.
Cioè, oggi non la prendo, però domani sì, la prenderò. Così?
Così, esattamente così. E ha detto che è andato avanti per settimane così.
E il prossimo giorno di nuovo, oggi non la prendo.
Esattamente, oggi no, domani sì. Cioè, corpo, carne, non essere proprio molto in difficoltà, perché domani ti darò droga. Cioè, era come un'autosuggestione, no? Però io ho pensato che è veramente un'ispirazione dello Spirito Santo, questo modo di lottare anche contro qualsiasi altra tentazione. E lei è uscita così dalla droga. Oggi no, domani sì. E ha detto che è uscita completamente dalla droga. Non prende più cocaina, niente, niente, niente. Sì, marijuana, sì, niente delle droghe pesanti, però sì, marijuana anche è una droga. E siamo venuti a casa lodando il Signore per queste due pecorelle. Un paio di giorni dopo abbiamo pensato di rintracciarli.
A few days later we met them a second time.
Li abbiamo incontrato di nuovo per la seconda volta.
Actually, we were passing through the same town, so we thought, well, let's go meet them, see how other.
Siamo andati di proposito per vedere come stanno.
And before we went there, we thought, in order to show them a bit of, you know, love and kindness, let's go and buy them a little food.
Abbiamo pensato, per mostrare loro un po' di amore, di gentilezza, compriamo un po' di alimenti e li portiamo.
So we just passed by a shop, got some food. I mean, it's easy to figure out what they would want. You just need to ask yourself, what would I want if I were in their place?
È facile sapere cosa comprare. Pensi a cosa compreresti se fossi tu nel loro posto.
And also we brought some things from our own garden, because we have a small garden.
Abbiamo portato prima di tutto delle cose dal nostro giardino, perché abbiamo delle cose che crescono, verdura, frutta, così naturale.
And with all these things, we went specifically, and they were there on the same street.
E l'abbiamo trovato lì, yes, nello stesso parcheggio, lavorando lì.
And they were very surprised to see us, but of course very happy also.
Erano molto sorpresi di vederci di nuovo, ma anche molto felici.
And we explained to them that we wanted to give them all these things.
E abbiamo spiegato, siamo venuti per darvi anche queste cose.
Which they weren't expecting, obviously.
Che loro non si aspettavano.
Because of course when we left them, they said, oh, we will never see you again, or what? And we said, we don't know.
Perché la prima volta quando ci siamo visti, loro pensavano che non ci incontreremo mai di nuovo.
But no, we met them a second time, so we said, this is, you know, a gift from the Lord, we felt that we wanted to give you.
Quindi la seconda volta abbiamo detto, questo è un dono da Dio, abbiamo pensato a voi, siamo venuti per vedervi come state.
And we had witnessed them from the beginning, the first time, but this second time.
E anche la prima volta abbiamo evangelizzato, hanno pregato per ricevere Gesù.
But this second time we took it, let's say, a step further, not just salvation, but explain how also that they can behave. Even
ma poi il secondo incontro siamo andati un più oltre, non solo la salvezza, ma anche insegnare loro come comportarsi, come vivere.
Even though they're looking for a job and they don't have much money.
Loro stanno cercando un lavoro, non hanno soldi.
But we explained to them, right now we're doing something to you, which is in our power to do, helping you.
Abbiamo spiegato che noi siamo venuti per aiutarvi perché possiamo farlo.
But, and the reason why we're doing this,
il motivo che lo facciamo,
is because Jesus said, as much as you've done it to the least of these my brethren, you've done it unto me.
E perché Gesù insegna, quello che avete fatto a questi miei piccoli lo avete fatto a me.
And as for the amount, we then explained to them the story of the poor widow that gave two mites.
E questo è stato un insegnamento così che anche loro possano fare lo stesso.
Yeah. Mm-hmm.
Era quella l'idea. E per insegnare loro ma quanto devi aiutare agli altri, abbiamo dato la parabola di Gesù con la vedova povera che non poteva dare più di due spiccioli.
And that shows, and then Jesus said, this widow has given more than all these other rich people who have also donated larger amounts.
Eppure Gesù ha detto che questa povera vedova ha dato più di tutti i ricchi che potevano dare di più.
And like that we showed them it doesn't matter the amount that you help people with, but it matters how you're doing it, in
quindi,
what spirit.
Abbiamo mostrato loro che non conta tanto quanto dai, quante ricchezze dai agli altri, ma da quello che tu hai una parte lo dedichi per aiutare altri.
No, but also it depends how you do it. Do you do it from a heart of love? Do you do it so that others can see you doing it?
Are
you constrained to do it?
Lo spirito che hai, perché stai facendo questo? Perché vuoi mostrare agli altri che tu lo stai facendo per farti in mostra?
Or are you doing it from out of a heart of love?
O lo fai perché hai un cuore di amore?
And that's the secret, that's the trick. That is what we need to strive to reach.
E questo è il segreto, questo è quello che dobbiamo raggiungere.
And of course, much more we talk to them.
E tante
about,
altre cose.
But I think that it struck them for the first time that even though they're, let's say, some of the poorest people around, they yet have it in their power to be, let's say, just as generous as the richest person around.
E credo era la prima volta sono stati un po' colpiti del fatto che anche se loro sì sono poveri, ma nella loro povertà possono fare del bene agli altri.
And we also explained that story which we also said on the radio a while back.
E abbiamo spiegato anche quella storia che abbiamo detto alla radio.
Of a man that was in a cell, a Christian in a cell with other Christians.
Quell'uomo cristiano che era in prigione insieme a un altro cristiano.
He had a blanket the other one didn't have.
Aveva una coperta, l'altro non aveva una coperta.
The other one next to him was shivering cold.
E tremava perché faceva tanto freddo.
And so he was debating with himself whether he should give it, whether he shouldn't.
E il primo cristiano con la coperta stava pensando, dovrei dare la mia coperta a mio fratello? Oh no, ma anche a me serve. Stava convincendo se stesso.
And the thought flashed through his mind, but if that were Jesus sitting next to you and he was cold like this person,
ma
would you give him your blanket?
Il pensiero gli è venuto, se quella persona, quello fratello fosse Gesù, gli daresti la tua coperta?
And he thought, well, of course I wouldn't.
E lui ha pensato, ma certo, subito.
And so he took off, he gave his blanket to the other man.
E allora ha preso la coperta e l'ha dato all'altro fratello che tremava.
So it shows that it doesn't matter what you give, but it matters how you give it and how much it costs you to give.
Quindi
it.
Quindi questo mostra che non importa quello che dai, ma come, in quale spirito lo dai e quanto ti costa darlo. Bello, bellissimo, amen.
Grazie Gesù. Infatti dopo lei ha aperto the bag, la borsa con le cose che le abbiamo dato e ha passato davanti a noi una ragazzina di 10 anni e lei ha preso qualcosa della borsa con le cose che le abbiamo mandato, comprato e le ha regalato alla ragazzina. Cioè veramente ha capito il messaggio e dopo è venuto a noi e ci ha detto prendete anche voi. Ha detto no, April, è per te, per voi. E, un ultimo dettaglio molto specifico. Innanzitutto tutto questo che testimoniamo è perché anche i fratelli ci sostengono con le loro preghiere, con le decime, offerte mensili, fedeli. Siete parte di quello che facciamo e lodiamo il Signore insieme a voi, anche per queste due pecorelle, April e Luis, che preghiamo che continueranno a crescere nella fede. Hanno detto che si sposteranno in un'altra città perché in quella città non hanno trovato lavoro. Non lo so se li incontreremo di nuovo, però sono sicura che cresceranno nella fede anche perché le abbiamo dato anche la Bibbia. E un ultimo dettaglio voglio dire, quando abbiamo fatto la spesa con Paul nel supermercato per aggiungere un po' di formaggio, un po' di pane, no? Le abbiamo comprato. Ho visto nel supermercato anche mantequilla, burro si dice in italiano? Ok. Il burro, io ho detto, anche il burro, perché non è, it's, è un po' caro, diciamo, il burro. E il Signore mi ha detto nel cuore, sì, anche il burro. Ok, allora ho preso il burro, l'ho messo e siamo andati a comprare. E Paul dice, ma quel burro non è per noi Dora, vero? No, è per aprire Luis. E siamo andati e quando lei ha aperto la borsa, ha visto il burro, qua il burro, quasi ha cominciato a piangere. E ha detto, Luis, da quante settimane ti dico che voglio avere un po' di burro sul pane? Da quante settimane ti dico? E Luis dice, Dora è vero, da settimane mi dice, ma non abbiamo i soldi per comprare il burro. E allora mi guarda e dice, Dora, grazie, sei nella stessa connessione con me. E io ho detto, April, no, è Gesù che ha conosciuto il tuo pensiero, ti ha voluto mostrare il suo amore e mi ha messo nel cuore di comprare anche il burro. Gloria a te, Signore. Grazie, Gesù.
Amen.
Pregate per loro, fratelli, April e Luis.
Sì, perché stanno cercando di cambiare vita, per questo che sono scappati dalla zona dove vivevano per iniziare una vita nuova. Sembrano sinceri e noi sappiamo che la vita nuova veramente funzionerà solo se camminano in Cristo ed è quello che stiamo cercando di insegnare loro. In Cristo ci riusciranno, ma devono continuare a camminare su questa strada.
Sì, e April ha detto nel secondo incontro che metterà la stessa idea in pratica anche con la marijuana. Infatti ha detto che in quel giorno quando l'abbiamo incontrato non ha preso marijuana.
Non ha preso
marijuana e ha detto userò lo stesso metodo. Oggi no, domani sì. Pregate per loro.
Amen. E noi preghiamo per oggi no, domani no.
Amen. Né oggi né domani.
Amen. Grazie, Signore. E continuo con altre testimonianze che sono arrivate dopo la preghiera di domenica scorsa, quando dal vivo fratello Giuseppe ha pregato in modo specifico per i fratelli che avevano dolori. E poi abbiamo fatto anche più avanti la preghiera di guarigione con la comunione pane e vino. E subito durante la diretta ci ha inviato Piera una testimonianza che è stata guarita da dolori, ma
poi abbiamo ricevuto altre testimonianze appena abbiamo chiuso la diretta, ma non abbiamo avuto l'opportunità di leggerle. Per esempio Chiara dice: cari fratelli in Cristo, sentendo la voce di fratello Giuseppe mi sono emozionata, e quando lui ha detto per i fratelli che soffrono preghiamo, io avevo un dolore che mi prendeva tutta la gamba, e anche io ho messo la mano sulla gamba sinistra e il dolore è passato, mi stava tormentando da stamattina. Gloria a Dio, vi amo, grazie Gesù. È perché fratello Giuseppe durante la diretta ha detto: mettete la mano lì dove avete dolore, e ha scacciato il dolore in preghiera.
Questa è la fede.
Ha funzionato.
Amen.
Poi Grazia ha scritto anche lei: grazie sempre fratellini, vi ho ascoltato oggi e testimonio che durante la comunione, al momento di prendere il corpo di Cristo, sono guarita istantaneamente da un forte mal di mola. La cosa meravigliosa è che mentre lo prendevo insieme a voi, ho pensato che nel momento in cui l'avessi fatto sarei guarita da quel dolore. E così è stato. Via via il dolore si è allontanato fino a sparire. E ancora più meraviglioso è che fratello Giuseppe in quel momento ci diceva che saremo guariti con quel pane. Ringrazio voi tutti, ma Gesù in primis, che ci accomuna e ci avvicina sempre. Grazie. Nello spirito, in virtù del suo immenso amore per i suoi figli. Grazie Signore, la tua grandezza non conosce confini. E di nuovo un grazie a voi, fratellini amati. Vi voglio immensamente bene in Cristo Gesù nostro Signore.
E anche noi ti amiamo tanto tanto.
Amen. E Marella da diverse settimane che chiede preghiera per la guarigione del suo cuore e anche per la pressione. E sapete cosa dice Marella? Guarita!
Alleluia!
Fratelli, cuore perfetto, pressione normale. Gloria, gloria a Dio per sempre. Un miracolo. Ho una testimonianza da farvi bellissima e potentissima. Vi amo, benedizioni. Grazie Gesù, Marella, grazie Gesù. Poi Elisabetta aveva chiesto preghiera per la sua nipote. Nipote si chiama Margherita, che aveva un difetto al cuore e batteva in modo irregolare, fibrillazione ventricolare. Ha avuto una prima operazione, ma è peggiorata. Anzi, il cuore era danneggiato, e volevano operarla ancora e rimediare con un chip sotto pelle oppure con un pacemaker. E abbiamo pregato forte per Margherita, una ragazza giovane. E Elisabetta dice: fratelli, non c'è più quello che temevano. La Margherita sta bene e verrà dimessa senza nessuna terapia. Non le verrà più la tachicardia e il blocco è sparito.
Alleluia,
un miracolo!
Un miracolo!
Grazie per le vostre preghiere. La prima operazione aveva fatto dei danni al cuore di Margherita e hanno fatto altri controlli e hanno trovato il suo cuore era perfetto. Niente blocco, niente tachicardia. Grazie. Il Signore ha operato lui potentemente e lo ringrazio infinitamente. A lui sia lode e potenza in eterno. Scusate, ma sto piangendo da 10 minuti di gioia e gratitudine.
Alleluia.
Non c'è niente di più bello che sentire la sua presenza.
Amen.
È vero, grazie Signore, gloria a te Gesù.
E grazie a tutti i fratelli che pregano con ardore, fervore e costanza.
Sì.
Grazie fratelli.
Sì. E anche Stefania e Leo ci dicono che abbiamo fatto delle preghiere per il papà di Leo, che era sospetto di leucemia. Dicono: grazie per le preghiere per il papà di Leo. Aveva degli scompensi di globuli rossi e bianchi e sospettavano una probabilità di leucemia. Ma, gloria a Gesù, dai primi accertamenti non risulta quel sospetto. Confidiamo che sia sempre nelle mani di Gesù e farà ulteriori controlli. Continuiamo con la preghiera. Preghiamo per tutti i fratelli che ne hanno bisogno, per tutta la Chiesa dello Spirito. Amen. Grazie Stefania.
Amen.
E Leo, vi abbracciamo e manteniamo in preghiera il tuo papà. Dio vi benedica. Andiamo alle richieste di preghiera adesso, dopo un canto dove ascoltiamo delle bellissime scritture edificanti sulla guarigione dal libro di Isaia.
Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto
e ti sostengo con la destra della mia giustizia.
Alla mente che riposa in te,
tu conservi una pace perfetta,
perché confida in te, poiché così dice il Signore.
Nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza faticarsi.
L'avversario verrà come una fiumana, lo spirito dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera.
Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una parola che dirà: questa è la via, camminate in essa. Avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi, poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome. Passerai attraverso le acque, io sarò con te, o attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma
arma fabbricata contro di te riuscirà, ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te la condannerai.
Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro. C'è il Signore,
poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, chiamato Dio di tutti.
Continuiamo con la richiesta di preghiera e leggiamo i nomi delle persone, dei fratelli e sorelle che hanno scritto. Iniziamo con Silvana che chiede guarigione da polmonite. È stata anche in ospedale, grazie a Dio adesso è a casa, ma ancora ha bisogno di preghiere.
Signore, benedici Silvana, Signore, la consideriamo guarita in questo momento. Vattene, Satana. Grazie Gesù. Benedicila, Signore, guariscila completamente adesso, in questo istante.
Amen.
Maria.
Chiede preghiera per la mamma Rosa che ha la broncopolmonite.
Grazie, Signore.
Poi, Giuseppe e famiglia, preghiamo che il Signore consoli i loro cuori dopo la perdita del zio Lillo, che era per loro come un padre, ma era un figlio di Dio. Adesso si trova con Gesù. Poi preghiamo per Maria Vittoria, la figlia di Vincenzo di 9 anni, che ha sempre forti dolori vicino al cuore e alla pancia e alle gambe. E anche per la mamma di Maria Vittoria, la moglie di Vincenzo, che guarisca dai dolori che ha al collo, perché da esami fatti ha la tiroide di Hiroshima. Preghiamo per il padre di Leo, guarigione da qualsiasi malattia. Per il papà di Desiree, Luciano, che farà 2 esami per vedere se tutto va bene dopo aver bruciato il tumore alla prostata. Preghiamo per Amelia e Francesco, che devono affrontare esami medici importanti. Per il marito di Antonia, per conversione e guarigione da un'infezione diabetica batterica. Antonia chiede preghiera per le 3 persone che ha incontrato al pronto soccorso. Poi preghiamo per Elena, guarigione nei tessuti del corpo, guarigione da cutis laxa. Santina, guarigione agli occhi. Giovanni, guarigione ai tendini. Per fratello Giuseppe, per la bronchite, completa guarigione.
Amen, grazie Signore per i grandi miglioramenti. Ti voglio bene Gesù.
Amen. Manuel chiede preghiera per sua madre perché vada a buon fine la visita di invalidità che sosterrà martedì. E Marisa per Erika che ha fatto la siringata e ha problemi al cuore. E Giacinto chiede preghiera per suo padre che gli hanno diagnosticato un tumore all'orecchio.
Nel nome di Gesù Cristo guarito adesso.
Amen.
Grazie Signore. Preghiamo per tutti questi, Gesù.
E anche per Idilia, la figlia di Marisa, che ha scritto adesso alla polmonite.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, veniamo a te, Signore. Un cuore aperto, un amore aperto, una mente aperta, Signore. Noi ti amiamo, Gesù, ti benediciamo, Signore. Non abbiamo niente da darti, Signore, tranne il nostro amore, però quello te lo diamo con tutto il cuore. Ti diamo tutto il nostro amore, Gesù. Vogliamo amare te, Signore, con tutto il cuore, la mente, la nostra forza, Signore. Grazie, Signore, che il tuo sangue della croce ancora oggi ci guarisce.
Amen.
Ed è la sola guarigione che esiste, il tuo sangue dalla croce. Amen. E adesso preghiamo per i fratelli che hanno bisogno di liberazione.
Per Fabio, figlio di Lucia, per liberazione, guarigione, per trovare un lavoro e una compagna. Alba dice, ho pensieri brutti, problemi di vista, problemi di salute, prego per protezione. Francesco, preghiamo per protezione da criminali hacker online. Nicoletta, Eugenia, Patrizia chiedono preghiera per la nostra incolumità, salute, per gli occhi, per liberazione da ogni male e maleficio presente e futuro. Cinzia, preghiera di liberazione da problemi di respiro, preghiera di guarigione e purificazione dei miei polmoni e dei canali respiratori. Per Graziella e la sua famiglia, per guarigione del marito, conversione del figlio e protezione dal maligno. Per Marta Maria, liberazione da persecuzioni al lavoro, con male lingue e cattiverie.
Grazie Signore, grazie Signore. Signore Gesù, preghiamo per questi fratelli che hanno bisogno di liberazione, Signore. Ti sgrido, Satana. Amen. Tu sei sotto i piedi di Gesù, e anche i miei, anche i nostri. Noi abbiamo potere su di te. Gesù ci ha comandato di avere potere. Angelina, dammi la scrittura, la famosa scrittura Matteo 10:1.
Poi chiamati a sé i suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Matteo 10, verso 1.
Qualunque malattia, qualunque infermità, e di cacciare ogni demone.
Amen.
Nel nome di Gesù, fratelli, vi dichiariamo guariti dal diavolo, liberi da Satana,
Amen.
Liberi da ogni demone.
Amen.
Siete liberi, fratelli, nel sangue di Gesù, nell'amore di Gesù, nella parola di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen.
Amen.
Poi abbiamo diversi fratelli che chiedono preghiere diverse.
Per esempio per i genitori di Giovanni, per conversione. Anna Maria chiede preghiera per la mia evangelizzazione. Incontro tante persone che inizialmente sembrano pecorelle, ma poi parlano e si comportano come capre. Per Stefania e famiglia, per unità in famiglia riguardo al tempo della fine.
Amen.
Per Maria e famiglia, lo stesso, unità in famiglia riguardo al tempo della fine.
Amen.
Franca chiede preghiera per la figlia Ilaria, che Dio la illumini a prendere la decisione giusta in questo difficile momento.
E illumina Gesù, dagli la tua luce, Signore, ne ha bisogno.
Emanuele chiede preghiera affinché il Signore mi permetta di avere dono di profezia.
Amen. E anche preghiamo per Sandra.
Per Sandra, per Esther, Giuseppe, Martina, per Chiara e Gioele, Maria Rosaria, sua mamma, per il lavoro, per Erenio e Giuseppe, per Salvatore e sua mamma, e per Alba Marina e Domenico.
Grazie, Signore. Signore, queste sono le pecorelle che si presentano da te, Signore, per guarigione, liberazione, benedizione, Signore. Ti benediciamo, Gesù, ti ringraziamo che tu già dalla croce 2000 anni fa hai risposto. Grazie, Signore, che tu sei seduto sul trono, Signore, e dal tuo trono procedono liberazioni, benedizioni, guarigioni. Grazie, 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 Signore. Benedici tutti questi fratelli, Signore. Grazie, Signore. Aiutaci ad amarti, benedirti. Signore, confidare solo in te. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. E adesso faremo la comunione. Qui abbiamo un pane. Gloria, tu ci dicevi questo pane è... Com'è? Chi te l'ha dato?
Una famiglia che abbiamo evangelizzato ci hanno regalato il pane e 4 kg di miele.
Grazie, Signore.
Pane che fanno loro. È una mamma e figlia e loro fanno questo pane in casa.
E lo vendono?
E lo vendono, sì.
E ti hanno regalato questo pane?
Sì.
Che adesso Deborah l'ha messa nel forno ed è diventato bello croccante. Grazie, Signore. E allora, fratelli, adesso spezziamo il pane che è il corpo di Gesù. Deborah, lo vuoi passare, gente? Per favore, fratelli, stiamo prendendo il corpo di Cristo. Noi crediamo che il pane diventa corpo di Cristo spirituale nel momento che preghiamo. Prendiamo tutti insieme adesso, fratelli, il pane, il corpo. Passando i nostri cuori a te, Gesù, i nostri cuori sono innalzati a te, le nostre anime, i nostri spiriti, Signore, sono innalzati a te, Signore. Grazie, Signore. Il tuo corpo ci guarisce. Signore, ha ricevuto 39 frustate. Ogni frustata c'erano 9 piccole fruste. Grazie, Signore, per guarirci. Siate guariti, fratelli, nel nome di Gesù Cristo. E Gesù prese il calice, lo alzò e disse: questo è il mio sangue, il mio nuovo patto. Prendetene tutti. Prendiamo il vino, fratelli, che adesso è sangue. Diamo lode, oh Signore. Ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo. Grazie, Signore, che ci hai resi un corpo in un mondo dove la parola diavolo significa divisione. E il diavolo divide tutto, a cominciare con le chiese, con le nostre famiglie. Vedo delle preghiere qui dei fratelli che conosciamo, che chiedono preghiera per unità. Signore, fa che non siamo divisi. Aiuta la nostra Chiesa, Signore, a essere uniti intorno alla parola, Signore. A volte costa sacrificio, ma se non ci riuniamo intorno alla parola, Signore, il diavolo vince. Famiglie che hanno interpretazioni diverse, aiutali a pregare e digiunare, ma intorno alla parola, non intorno alle loro opinioni, ma intorno alla parola, nel nome di Gesù Cristo. Siate uniti, fratelli, possiate non litigare più. Il Signore vi ama. In cielo non ci saranno famiglie divise, perlomeno non nel cielo che è della sposa di Cristo. E allora cominciamo adesso. Inutile sperare di vivere qui una vita divisa e poi sperare che in cielo saremo uniti. In cielo sarà una grande mietitura. Grazie, Signore. Alleluia. Bene, fratelli, Dio vi benedica. Siate benedetti, uniti, con gli occhi fissi su Gesù, il cuore fisso sulla parola, il nostro spirito collegato allo Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Un bacio, fratelli, un bacio, un abbraccio, amen. Una benedizione. Angela, c'hai altro?
Tanto amore, tanto tanto amore. Le nostre preghiere vanno con voi, fratelli. E ci risentiamo da oggi in poi, le dirette alle ore 16. Vi amiamo, fratelli. Ciao a tutti.
Dio vi benedica, gloria a Dio.
Alla chiesa di Efeso scrivi. Io conosco le tue opere, la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e li hai trovati bugiardi. Per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ravvediti e fai le opere di prima, se no verrò presto e rimuoverò il tuo candelabro.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio.
Alla chiesa di Smirne scrivi: io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte.
Alla chiesa di Pergamo scrivi: io conosco le tue opere e dove tu abiti, là dove Satana ha il suo trono. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me. Ma hai alcuni come Balaam, il quale ha posto un'insidia davanti ai figli di Israele per farli cadere, inducendoli a fornicare. Ravvediti, altrimenti verrò presto e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò una pietruzza bianca con un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve.
Alla chiesa di Tiatira scrivi: io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna, Jezabel, che si dice profetessa, di sedurre i miei servi inducendoli a fornicare, perché lei non si è ravveduta. Io la getto in un letto di sofferenze e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. Ma voi, che non avete conosciuto le profondità di Satana, non vi impongo alcun altro peso, ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince darò potestà sulle nazioni, come anch'io ho ricevuto autorità dal Padre mio.
E darò a lui la stella del mattino. Alla chiesa di Sardi scrivi: io conosco le tue opere, tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Sii vigilante, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. E se cammineranno con me in vesti bianche,
chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Alla chiesa di Filadelfia scrivi: io conosco le tue opere. Nonostante tu abbia poca forza, non hai rinnegato il mio nome. Io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono giudei, ma mentono. Li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo. Io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio.
Alla chiesa di Laodicea scrivi: io conosco le tue opere, che non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo, così, perché sei tiepido, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: io mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per coprirti, e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno della mia voce apre la porta, io entrerò da lui.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Padre mio.